purtroppo il tempo è tiranno, avrebbe avuto molte più cose da dire, ma questo è anche un invito per chi volesse approfondire questa figura affascinante. Approfitto anche per dire che Padre Borghero non dà solo il nome a una via di Quarto Castagna, ma anche a una biblioteca di studi africani che si trova nella nostra casa di via Borghero 4, che è aperta al pubblico nei giorni della settimana e contiene a molti libri, molte opere che aiutano a capire la realtà africana, dalla storia all'etnologia, cultura, storia della Chiesa, eccetera, eccetera. Potrete poi trovare, io penso, qualche dépliant, qualche pieghevole che spiega un po' la biblioteca. Possiamo, abbiamo un po' di tempo, l'assemblea può interagire, può presentare qualche domanda o fare qualche riflessione e il padre Renzo è a nostra disposizione per qualche elucidazione, qualche precisazione.
Scusi, forse mi è sfuggito qualcosa, ma c'erano degli ospedali all'epoca?
No. Ripeto. Dunque la domanda è, c'erano degli ospedali all'epoca? No, curavano alla missione. Curavano alla missione. Io ho la lista, ma non ve l'ho letta. Quando lui chiede le medicine, la lista di medicine che chiede a Lione, ma poi chiede anche gli elementi per preparare lui stesso i prodotti farmaceutici di cui lui ha bisogno. Una capacità incredibile, ecco. E penso che l'abbia imparata nel monastero di Subiaco, dove i monaci avevano queste attività anche. Sì, sono lì. Dica.
La situazione oggi delle vostre missioni su Perego.
Dunque, noi, il nostro istituto oggi vive, lavora in 17 stati dell'Africa. Voi sapete che fino al 1960, 62, 68, 69 la Chiesa, la Congregazione di Propaganda Fide, quella che si occupa delle missioni, distribuiva ad ogni istituto un territorio in missione per occuparsi di questo territorio, quello che si chiamava Ius Commissionis. A partire dagli anni 60 i paesi africani hanno cominciato a esprimere dei vescovi locali e, come dicevano già i romani, divide et impera, ecco. Se un vescovo della SMA si ritrova a governare un solo istituto, il suo istituto riesce più o meno a governarlo. Quando arriva un vescovo africano, avere un solo istituto che fa blocco può essere un pochettino più difficile. Allora la Santa Sede ha detto: cominciate a non rimanere nei territori tradizionalmente affidati a voi. Per cui noi siamo rimasti nei nostri territori che vanno dalla Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, ma poi ci siamo allargati in altri stati, nel Centrafrica, nello Zambia, Tanzania, eccetera. E altri istituti sono venuti là dove noi eravamo prioritari o esclusivamente presenti, proprio per dare la possibilità ai vescovi locali africani di gestire un pochettino meglio le cose. Ecco come va. Adesso per me è un grande onore del mio istituto, ecco, del nostro istituto, è che là dove abbiamo impiantato la Chiesa tutti i vescovi sono africani. Tutti i vescovi africani. E penso che abbiamo fatto il nostro lavoro.
Interferenza tra il cardinale Gianni e Borghero?
Cardinale, dunque, qui così quando prendete il suo diario vedete che la prefazione è stata fatta dal cardinal Gantin, che è stato il primo africano, primo vescovo e cardinale africano che è venuto a lavorare in curia a Roma, vicino al Papa. E questo vescovo, questo cardinale ormai morto, era originario del Daume, del Benin, ed era membro onorario del nostro istituto, della SMA, ma è stato cresciuto dalle nostre suore, per cui aveva una grande venerazione per le suore che lo avevano allevato. Nel 93, e Orazio Simonotto che è qui si ricorda benissimo, alla fine Borghero è morto nel 92, 1892. Nell'anno centenario della sua morte, dunque da ottobre 92 a ottobre 93, abbiamo organizzato a Ronco Scrivia centenario della sua morte e abbiamo invitato il cardinal Gantin. È stata una celebrazione solennissima, molto bella, e in quell'occasione il cardinal Gantin ha aperto la biblioteca Borghero di cui parlava adesso padre Luigi.
Una cosa che mi ha colpito, e che non lo sapevo, ecco, è quando è andato a Roma e poi dopo non riusciva a dimostrare che era prima.
Questo sì, è una cosa un po' tecnica, sì.
E poi dopo come ha fatto?
Il Papa ha fatto una sanatio in radice, come ho detto. Il Papa è intervenuto perché era sicuro che Borghero fosse stato ordinato validamente e dunque ha fatto i documenti che occorrevano per dire è un prete.
E Borghero ha parlato direttamente?
Con il Papa. Borghero ha avuto 3 incontri diretti col Papa, 3 udienze particolari col Papa.
Secondo me il quello che mi ha colpito di più di tutto di questa figura è questo, questa figura probabilmente anche di tutti gli altri che erano insieme a lui, no? Questi che morivano uno via l'altro, cioè che non si riusciva a sostituirlo perché morivano, eccetera. Questa spinta, questa spiritualità che fa in modo che queste persone chiedono, vogliono da me, nel senso che non gli vogliono dare da me perché è pericoloso,
e lui
va laggiù e gli dice signore io voglio da me, cioè, no? Ovvero questa spinta di
partivano per morire, lo sapevo,
un po' legata un po' a un concetto di
una spiritualità dell'Ottocento.
Io mi chiedo per l'armata, ma mi chiedo anche forse per la Chiesa, ma qual è il da me attuale?
Ce ne sono tantissimi Daomei attuali. Guardi dove è andato il Papa in Centrafrica, dove noi abbiamo 2 dei nostri vescovi africani che sono vescovi in Centrafrica. Lì è il Daomei.
Non è un discorso polemico.
No, ma ce ne sono tantissimi di Daomei oggi. Cioè questi luoghi, il Daomei, il Niger, avete sentito, il Niger hanno distrutto tutte queste chiese. Pensate ai padri che hanno, alcuni avevano appena finito di costruire una chiesa distrutta completamente, ecco. E già che non è morto nessuno, ecco, però
sono morti dei cristiani,
se dico dei padri non, però ecco, questo è, fa parte del contratto, ecco, fa parte del contratto del missionario, ecco.
Dove è sepolto
Borghero? Borghero è sepolto a Ronco Scrivia nella chiesa parrocchiale, perché è entrato, i suoi resti sono stati trasportati lì. Quando andate nella chiesa parrocchiale di San Martino, sulla destra vedete che c'è una cappella laterale con l'immagine di Borghero, con una scritta, con i fiori, dove Don Silvio cura sempre benissimo la tomba di padre Borghero. Ecco. E dico ancora un'altra cosa per rispondere a lei. Questa gente diceva partivano e sapevano che morivano. Lei deve pensare, ecco, che morivano così in fretta che padre Planck, che era colui che ha portato il peso dell'istituto per 50 anni, ha fondato le suore 20 anni dopo la SMA nel 1876, non faceva altro, uno dei suoi compiti era quello di chiedere a Roma la dispensa di età per ordinare i preti sempre più giovani, perché bisognava sostituire quelli che morivano. Per cui avevano dei preti che partivano, non avevano forse neanche terminato gli studi, a 22 anni. Quando voi andate sull'Africa, sulla costa dell'Africa occidentale e visitate i cimiteri dell'Africa occidentale e vedete suor un tale, 22 anni, padre un tale, 22 anni, padre 23, padre 24. È una cosa incredibile, ecco, incredibile.
La costa dell'Africa occidentale era chiamata la tomba dell'uomo bianco, anche dell'uomo nero direi, perché anche in Libano, anche i fratelli africani a causa delle malattie, non essendoci antibiotici ancora i vaccini. Grazie per l'attenzione, speriamo di aver suscitato interesse per questa figura che, ripeto, merita attenzione, merita di essere valorizzata come la storia della Chiesa, ma non solo, come uomo poliedrico, con questa formazione, questa curiosità, questa attenzione che aveva per l'umano. Ecco, noi ringraziamo voi e in particolare Monsignor Marco Dolli per la presenza di questa Chiesa che ci ha accolto tanti anni fa nella persona di Padre Michael Collera. Siamo ancora qui e staremo qui finché il Signore lo vorrà e collaboreremo sempre con questa Chiesa, nostra Chiesa, non dimenticando mai che il nostro orizzonte è sempre l'Africa, per questo ci chiamiamo società nel senso del diritto canonico, diciamo comunità per le missioni africane, delle missioni africane, SMA. Grazie e buona serata.
Le comunicazioni funzionavano bene però, tra la Francia e l'Africa.